Fortunatamente sono un po' meno disastrata dell'altra volta, quindi ho un po' più di voce, un po' più di energia. Però un sacco di gente, io quasi non mi ricordo cosa ho detto la volta scorsa, perché ero veramente un po' obnubilata. Però un tot di gente mi ha detto che la febbre mi rende più lineare, più chiara, quindi forse mi tocca farvi venire la febbre sempre, perché così sono più lineare e evito di fare dei giri troppo difficili. Come al solito un po' di ripresa delle fila della faccenda, no? Stiamo ragionando su il tema che ci eravamo dati all'inizio di quest'anno, la ricerca di un corpo per la parola, cristiani, chiesa e mondo. Vorrei fare una premessa che per me era abbastanza implicita, però parlando con alcune persone, appunto, sia in questo mese sia con un po' di scambi di mail con alcuni, mi sono resa conto che forse non era scontato per tutti, quindi forse è meglio dircelo, no? Di per sé questo tema sarebbe il tema della Chiesa, no? Tra virgolette, ma l'associazione mentale che noi facciamo sempre tra Chiesa e Chiesa istituzione, salvo poi dire no, però la Chiesa siamo noi, il popolo di Dio, eccetera. Però quando uno pensa a Chiesa, pensa sempre all'istituzione nelle sue varie forme, cioè da il Vaticano fino a il mio parroco, la parrocchia, le forme organizzative più concrete. In realtà è solo un aspetto della riflessione Chiesa, no? Non è che non c'è, c'è anche quell'aspetto lì, che è l'aspetto pubblico, storico, visibile. Ma di per sé l'esperienza di Chiesa ha più aspetti, no? E l'aspetto su cui noi abbiamo forse lavorato di più è quello del tema dell'identità e dell'appartenenza, no? Esempio molto banale con cui forse mi spiego più velocemente: quando uno dice faccio parte di questa famiglia, no? Questa è la mia famiglia. Ci sono dei dati concreti, no? Ci vediamo, ci sentiamo, Pasqua ti pone il problema, venite da me, andiamo da voi, cioè ci sono una serie di cose molto concrete, organizzative, delle forme con cui la famiglia si vive, no? Però di per sé quello è solo un aspetto della vita di famiglia, perché magari ci sono parti della tua famiglia con cui non c'è tecnicamente la possibilità di fare Pasqua insieme, Natale insieme, o non c'è un motivo per cui ci si veda più di tanto, ma ci può essere un'appartenenza, un legame molto forte. Oppure ci sono parti con cui tu ti vedi continuamente, cioè abiti sul pianerottolo, sei sempre lì, e c'hai dei legami dell'appartenenza molto diverse, no? E legami e appartenenze non è solo un dato pubblico, è anche un dato di identità, cioè è difficile per noi pensare questa cosa, perché in genere semplicemente accade, quindi se accade uno la vive e basta, non ci pensa. Però è vero, in genere cosa succede? Non so, la mia esperienza quando è morto il mio papà, che non c'era più né mia mamma né mio papà, no? La morte del secondo genitore ha per me segnato un momento in cui, oltre a una serie di altre cose, il pensiero di non sapere più bene chi sei tu, no? Perché non c'è più la quotidianità a cui appartieni, no? E quindi questa cosa qua ti dice qualcosa di te, no? Il dire sono io adesso la prima generazione della mia famiglia di fronte alla morte, no? Cioè, gli altri sono tutti più giovani di me ormai. Questa esperienza qua sposta la tua comprensione di te. In questo senso ogni esperienza comune è un'esperienza di identità e di appartenenza. Di identità perché dice qualcosa di te, di appartenenza perché in qualche modo crea dei tessuti e dei legami che non sono praticamente mai nella vita umana esattamente corrispondenti a quelli pubblici, istituzionali, no? Ognuno di noi siamo tutti abbastanza grandi per aver fatto l'esperienza di avere amici di cui diciamo più di una sorella, no? E di avere fratelli e sorelle con cui almeno in alcune fasi non si era tanto amici, no? Cioè non è detto che i legami di identità appartenenza e i legami pubblici, istituzionali, eccetera, coincidono, anzi, per la precisione, secondo l'insegnamento biblico non coincidono quasi mai, no? E dunque anche da questo punto di vista il fatto che Gesù dica che noi siamo fratelli, non amici, dice una serie di cose, no? Che nella Chiesa si è fratelli. è un legame in cui il legame pubblico istituzionale di sangue, quello inevitabile, prevale sul legame soggettivo di appartenenza e di identità, anche se entrambi le dimensioni ci sono. Ho detto tutta questa cosa solo perché appunto nella mia testa era scontato, ma parlando con alcuni mi sono reso conto che non era forse così chiaro. Alcuni mi hanno detto, ma in fondo, ma quando parliamo della Chiesa come il Papa, la giustificazione del Papa, no, quello nella Bibbia non lo trovate, non c'era il Papa, è una forma storica che è avvenuta molto dopo. Non è, il fatto che non ci sia nella Bibbia non dice né bene né male del papato, non so come dire, no? È come dire, nella Bibbia non c'è scritto come si devono organizzare per una famiglia cristiana i weekend, no, non c'è scritto, nel senso che il weekend oggi funziona in un modo che uno si organizza, e questo non dice né bene né male, cioè fai come ti organizzi, insomma, ok? Quindi da questo punto di vista nella scrittura noi non troviamo dei testi che ci aiutino semplicemente a riflettere sull'aspetto istituzionale in modo stretto, perché l'aspetto istituzionale è molto più dovuto alla storia e alle varie forme in cui nella storia ci si è organizzati. Ma il percorso che abbiamo cercato di fare è quello di, e che stiamo cercando di fare, è quello di riflettere su questi temi più profondi che sono l'identità e l'appartenenza e sul loro eventuale rapporto con il dato più pubblico di forme storiche, eccetera. Sono riuscita più o meno a spiegarmi sulla completezza del tema. Dunque eravamo partiti con un testo, con il testo di Giosuè, l'alleanza di Sichem, sul ragionamento appunto qual è il cuore dell'identità di questo popolo, no? Noi serviremo il Signore, una scelta, l'esperienza anche biografica nostra di dire ok, sì, questa roba per X motivi, perché mi sento un salvato, no? Che vuol dire anche molto concretamente perché ho trovato la gente simpatica, perché quell'esperienza mi aiuta, perché quel gruppo mi piace, perché l'esperienza dell'Alexio mi fa bene e per un mese ne ho, cioè per i mille motivi per cui uno si sente un salvato, che non è una roba necessariamente eroica, sono anche le cose quotidiane. Di bene ricevuto in qualche modo, di qualcosa che io riconosco come un bene per me, uno ha l'impressione che tutto cominci col fatto che lui dice, come gli ebrei alla cosa di Giosuè, io scelgo il Signore. E poi abbiamo invece visto come di per sé questa faccenda qua, in realtà è il contrario, col testo dell'Esodo, il racconto di Pasqua, dell'agnello, eccetera, eccetera, e il fatto che Israele comprende il proprio essere popolo non a partire dall'alleanza di Giosuè, ma a partire dall'esperienza dell'Esodo. L'alleanza di Giosuè viene già dopo, cioè in realtà noi scegliamo, ma perché c'è un sacrificio in origine che ha prodotto una benedizione, e il sacrificio non l'abbiamo scelto. Poi certo, a partire dalla benedizione, noi a questa benedizione possiamo riconoscerlo o no, dire sì, mi piace, ci sto, oppure no, non mi interessa, me ne vado a fare un giro, ma di per sé c'è un sacrificio all'origine di, per quelli che tra di noi hanno visto, credo quasi tutti, il film Il Concerto, no? Apparentemente il sacrificio iniziale di questa madre che si priva del rapporto con la figlia e che accetta di sacrificare la sua vita da una parte al sogno folle dell'esecuzione perfetta e dall'altra a ciò che la storia gli mette sulla strada, no? Quindi a questa persecuzione di tipo comunista essendo lei ebrea. Quel sacrificio sembra un sacrificio sterile, e poi in realtà tutto si muove quando il messaggino che viene mandato è fatelo per Lea, no? Cioè è la memoria di quel sacrificio che muove tutti, che di per sé erano andati a Parigi per i cavoli loro, seguendo le proprie benedizioni, un nuovo lavoro, un guadagno, un altro modo di vivere, cioè appunto seguendo la propria identità. Di fronte alla questione fatelo per Lea, si muovono, no? E da lì può venire fuori, con alcune condizioni, l'armonia di un concerto, no? Allora, di per sé è un sacrificio che dà origine a tutto, che viene prima, ma che in realtà noi riconosciamo dopo. Questa dinamica di prima e dopo è abbastanza importante, evidentemente. E funziona come negli amori, eh. Uno si innamora perché idealizza, se non idealizza non si innamora. E solo dopo un po' si ama davvero. che vuol dire esce un po' dall'idealizzazione, fa quattro conti e alcune cose cominciano a farsi. Ma in realtà questo amarsi davvero era quello che stava prima, perché sennò non ci sarebbe nemmeno innamorati, no? Anche se poi l'innamoramento alcune cose uno non le aveva viste. Il terzo passo, ci siamo un po' soffermati su Prima Corinti, questo discorso su come si può fare questa roba qua, cioè qual è l'elemento fondamentale perché tutto questo accada. E dicevamo l'elemento è, secondo il linguaggio di Prima Corinzi, la profezia, o secondo il nostro linguaggio odierno lo scambio di parola, che è la parola che edifica, no? E da questo punto di vista dicevamo, più ci penso e più rimango convinta di questa cosa, io credo che questo è il vero luogo, il vero punto, la vera questione su cui le nostre comunità fanno soprattutto acqua e su cui noi avremo una possibilità reale, ciascuno di noi, nel luogo dove è e nel modo in cui ritiene, di fare una cosa. Cioè nessuno di noi forse può cambiare le forme istituzionali, no? Nessuno di noi può garantire la riforma del ministero sacerdotale, che sarebbe pure necessaria, ma certo nessuno ci viene a chiedere a noi come vorremmo che fosse. Ma ciascuno di noi può ricostituire dei circuiti di parola, e di parole vere, e la nostra esperienza della Lezio, l'esperienza dell'Atrio è un luogo che dimostra la verità di questa cosa, no? In questi anni paradossalmente le persone che hanno girato intorno all'esperienza della Lezio si sono dette pochissimo, psicologicamente quelle che erano amiche prima sono rimaste amiche, ma non è che uno abbia chissà che guadagnato quanti amici, no? Ma c'è un legame molto profondo, perché è un legame su un altro piano, cioè è un'altra cosa che non dipende semplicemente dalle psicologie, no? E per esempio io lo verifico, il legame che si realizza con me, anche di molte persone che io vedo solo qui, per esempio, con cui non ho nessun rapporto personale, è un legame reale, no? Perché una parola scambiata intorno alla parola di Dio, nella misura in cui una parola vera muove delle identità e delle appartenenze vere, crea dei legami che sono reali semplicemente, no? E che è esattamente in qualche modo quello che rischia di mancare alle nostre comunità cristiane, dove, con tutte le eccezioni benemerite del caso, ma mediamente il nostro legame è formale, non è reale, no? Andiamo, facciamo una cosa perché pare brutto non farla, perché il parroco ce la chiede, perché se no non fanno fare la comunione al bambino, cioè per tutta una serie di motivazioni uno le fa, non sono nemmeno robe bruttissime, no? Cioè, ma sì, nel senso che non spostano niente, né più né meno, no? E quindi su tutto questo lavoro, questo tema della profezia come parola scambiata, non della profezia come guardare la palla di vetro, ma della profezia come una parola vera, una parola di verità sulle cose, secondo me su questo ad esempio ci sarebbe un bel ragionamento da fare e anche proprio da individuare alcune strade reali su cui si possono fare delle cose. Dopodiché abbiamo ragionato un pochino su struttura e martirio, lì sì la questione delle forme storiche, ricordate il brano sul martirio di Stefano, l'elezione dei diaconi del martirio di Stefano, e su come la struttura da una parte nasce da delle esigenze concrete, ci si dà una forma, voi servite le mense perché noi dobbiamo testimoniare la parola, e il versetto dopo quello che succede è che Stefano, che doveva servire alle mense, viene martirizzato perché aveva proclamato la parola, no? Come a relativizzare la struttura immediatamente, no? La struttura viene data, uno legge quel brano sui diaconi, dice ah sì, figo, cioè, bene, quella roba che i preti dicono sempre, perché l'autorità è servizio, fantastico, la riga dopo si dice guardate che però la vita funziona in un altro modo, la struttura serve se serve. Serve per far girare le cose, dopodiché la vita fa un po' quello che gli pare. E dunque Stefano, che di per sé è un diacono che dovrebbe occuparsi delle mense, poiché predica la parola, viene immediatamente martirizzato ed è il primo martire, no? In questo senso struttura e martirio è un po' di ragionamenti che abbiamo fatto. E la volta scorsa il testo di Atti, Cornelio, Pietro e la casa di Cornelio, le questioni di nuovo di identità, di distinzione, perché la questione tipica dell'identità, identità dice chi sono io, ma identità dice anche identico, e quindi il correlativo di identità è diverso. Tra l'altro non è un caso che in italiano, come in molte lingue neolatine, noi abbiamo questa sovrapposizione. Identità dice me e dice anche uguale, e cioè, diciamo, la radice etimologica è perché di per sé vivere significa diventare uguale a se stessi, no? Cioè diventare sé. Però questa roba qua si presta anche al fatto che, come dire, è soggetto come me, solo che è uguale a me. Si presta a questa lettura un po' strana, e quindi chiaro il correlativo è la diversità, cioè ogni identità pone un problema di confine, di noi e gli altri, di chi ci crede e non ci crede, eccetera. Ok, allora, tutta questa carrellata, il testo di oggi, che è il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, dice, dal mio punto di vista, almeno per me, la domanda, no, una traccia di risposta alla domanda che mi è venuta in tutto questo percorso, cioè tutta questa faccenda dell'identità e dell'appartenenza, del privato e del pubblico, del come io mi sento dentro, di quello che io credo, l'espressione che ormai usiamo tutti, no? Io sono credente ma un po' a modo mio, no? E la difesa strenua della mia identità, che in genere è già abbastanza brandelli, quindi uno, no, la tiene stretta, la fatica di relazionarsi con tutte le diversità che sono bellissime, meravigliose, colorate da lontano, poi da vicino un po' più affaticanti, così via. Cioè tutto questo bellissimo ragionamento, uno dice vabbè, ma se la Chiesa è sta roba qua, se la Chiesa è questa esperienza di equilibrio tra identità e appartenenza, tra pubblico e privato, tra le forme che vanno credute ma anche relativizzate, e il martirio che va percorso ma anche non preso troppo sul serio, cioè tutta questa roba qua, ma come facciamo? Non è possibile, cioè nessuno di noi, cioè, si capisce molto bene perché oggi è molto difficile sentirsi e fare l'esperienza di Chiesa. Tutti ne facciamo una piccola riduzione, è talmente complicato tutto questo equilibrio che uno dice ok, ho trovato questo movimento qua che mi piace, mi fa bene, mi capisco con la gente, e quindi mi ci appiccico, e questo e il resto, ragazzi, no? Oppure riduco e dico vabbè, l'Eucaristia è l'Eucaristia, vado a messa la domenica, però non rompetemi tanto le scatole, poi io mi leggo un po' la Bibbia per conto mio, cerco di pizzico qua e là delle esperienze, no? Però, no? Oppure al contrario, fasi forsennate in cui uno fa il catechista, l'animatore, questo, quello e quell'altro, perché così si sente che fa chissà che cosa, cioè ognuno di noi ne prende un pezzo, perché in realtà questo equilibrio, questo prendere profondamente sul serio il dato comune e contemporaneamente prenderlo molto sul ridere, che sarebbe l'operazione da fare, è una roba troppo faticosa. E allora la domanda che ti viene dopo tutta questa roba è: ma come si fa a fare sta faccenda qua? Cioè, ma è possibile? E allora, poiché anche a me è venuta questa domanda, mi sono messo un po' a cercare nella scrittura dove in qualche modo c'era una traccia di possibilità, non dico di risposta, ma di interlocuzione su questa faccenda qui, e sono cascato su questo testo del Vangelo di Giovanni, appunto il capitolo 17. Ok, fa parte di quello che si chiama tecnicamente il discorso sacerdotale, già questo dice qualcosa, no? Si chiama così, cioè subito prima del sacrificio di Cristo, la sua morte, passione e morte, Giovanni è come se ci desse l'audio del racconto che i sinottici ci danno solo il video senza suono, e cioè la preghiera di Gesù nel Getsemani, di cui ci dicono il sangue, il dolore, la solitudine, e però non ci dicono per cosa pregava, e Giovanni invece ci dà l'audio, ci dice, non sta lì tanto a dirci il sangue, la solitudine, non aveva questo senso un po' del macabro, ma ci dice per cosa pregava, no? Almeno secondo Giovanni, evidentemente. Cioè ci dà questo dialogo intimo di Gesù con il Padre subito prima del sacrificio, e per questo è storicamente conosciuto come la preghiera sacerdotale, che dice già qualcosa, perché dice che c'è un'offerta, una consacrazione, un munus sacerdotale, un dovere di culto che non è, cioè voi sapete che nella tradizione della teologia cristiana si usano tre parole di cui parleremo anche dopo rispetto al battesimo: profeta, sacerdote, re. Ogni battezzato come Cristo è profeta, sacerdote, re. Della profezia abbiamo parlato abbastanza. Della regalità si tratta semplicemente della vita com'è, delle cose che vanno trasformate, del lavoro, della famiglia, dei figli che nascono e che crescono, delle malattie che vengono curate, cioè delle cose che come re noi siamo chiamati a governare verso il regno di Dio. In mezzo c'è questo munus, questa altra caratteristica sacerdotale che è un po' strana, perché uno dice e dei sacerdoti, per molti secoli si è detto così, in realtà per esempio il Vaticano II ci dice che è di tutti, perché se Cristo è profeta, sacerdote, re, ciascuno di noi conformato a Cristo è profeta, sacerdote, re. E cosa vuol dire questo dato sacerdotale? Vuol dire, lo dico in un modo un po' tremendo, la capacità di rendere ciò che è pubblico e comune proprio e attraverso a sé renderlo a Dio, e la capacità di ricevere da Dio ciò che serve per i tutti e renderlo al mondo. La funzione sacerdotale è proprio questo luogo di mediazione, si dice teologicamente, in cui se non ci facciamo abbagliare dalla forma del sacerdote attuale, ma proprio la funzione sacerdotale è quel punto di collegamento tra la vita com'è e l'esperienza di Dio, che passa attraverso di me però. Dunque, dove tutto il mondo, le cose, le persone, le forme, la storia passano in me, io le assumo e le offro a Dio, e contemporaneamente la parola che Dio dice a me, la grazia, la benedizione che opera per me, non è per me, ma attraverso di me diventa parola, grazia e benedizione per il mondo. È quello che ha fatto Maria, generato il verbo per il mondo e generato il mondo al verbo. E da questo punto di vista la funzione sacerdotale è forse quella più problematica, no? Perché tanto quanto a far andare le cose del mondo più o meno facendo del proprio meglio, secondo giustizia, uno ci può provare, tanto quanto cercare parole vere, faticoso, ma ci puoi provare. Ma questo luogo di farsi carico di tutto ciò che è comune per offrirlo a Dio e di ciò che Dio fa per me perché diventi comune, questo è un punto molto faticoso. Allora, in questo senso questa preghiera si chiama preghiera sacerdotale, in cui Gesù, a vigilia del suo sacrificio, secondo l'Evangelista Giovanni, si fa carico di tutto il casino che ha messo in mare, dei suoi eccetera eccetera, li offre al Padre e riceve dal Padre una benedizione che sulla croce e nella risurrezione diventeranno la benedizione per tutti noi. Allora il testo dice così: così parlò Gesù, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, è venuta l'ora, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te. Tu gli hai dato potere su ogni essere umano perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dati. E questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che io avevo presso di te, prima che il mondo fosse. Secondo la regola che ci siamo detti molte volte, i primi versetti di un testo sono un po' il titolo, quindi qui c'è già tutti gli elementi in questi tre versetti, in questi cinque versetti, di tutto il lungo discorso, di cui noi leggeremo fino al versetto 26, ma che di per sé continua ancora nel capitolo seguente, ma riprendendo e rimettendo in gioco quello che già è tutto qua. Qui ci sono alcune parole chiave su cui richiamo la vostra attenzione. Sono: è venuta l'ora, e poi con più e più volte c'è questa parola gloria, glorificami come io ti ho glorificato, glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te, Io ti ho glorificato sulla terra e ora Padre glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te, eccetera eccetera. E poi c'è un'altra parola abbastanza chiave: tu gli hai dato potere. E poi c'è un'altra parola abbastanza chiave: perché egli dia la vita eterna, e questa è la vita eterna, che conoscano te. Purtroppo noi abbiamo queste parole nelle orecchie dalla lettura liturgica, eccetera eccetera, e ci suonano grosso modo come un sanscrito arcaico, cioè non riusciamo a vedere, capiamo le parole, no? Non capisce, però non riesce a vedere che cosa sta dicendo, non so se riesco a spiegarmi, e ci perdiamo quindi una cosa fondamentale. Allora, azzardo un tono come al solito un po' feroce di traduzione, no? Innanzitutto questa questione della gloria, Giovanni usa molto questo termine, no? Pensate al cieco nato, no? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori, per cui si è nato cieco, dicono i discepoli, e Gesù dice: né lui né i suoi genitori, è così perché si è manifestata la gloria del Padre, no? La gloria è un termine molto proprio della cultura ebraica, la Shekinah, abbiamo sentito nelle letture di Pasqua, no? È la nube che stava davanti e guidava il popolo ebraico nel deserto, che poi quando si arriva al Mar Rosso, mi colpisce sempre nella lettura che c'è questa risistemazione, no? La nube cambia posto, va dietro, perché non devono vedere gli egiziani cosa succede, e c'è questo bellissimo libro di Harry De Luca che si chiama Una nuvola come tappeto, che è esattamente l'espressione ebraica in cui si dice che mentre camminavano nel deserto la nube stava, la luce stava davanti e li guidava, e la gloria come tappeto gli faceva ombra, perché se no nel deserto faceva un casino caldo, no? E quindi gli stava sopra. Ecco, che cos'è questa immagine della gloria? In greco si dice doxa, in ebraico si dice shekinah, e allora si possono dire miliardi di cose, ma la questione è, la traduco in linguaggio nostro, è il luogo della vivibilità e della visibilità del rapporto con Dio. È il luogo dove il rapporto con Dio si vede e si vive, dove lo tocco. E questa faccenda qua purtroppo è abbastanza complicata, perché Dio non si vede faccia a faccia, dice l'Antico Testamento. E noi pensiamo, sì, questo mondo è un po' magico, ma è una cosa molto concreta, dicono la stessa cosa che diciamo noi: Dio è spirito, non si vede, non parla, non telefona, non manda sms, non scrive email, no? E i ragazzini ci dicono: parlo con Dio, sì, ma dov'è, chi è, come ci parlo? Noi non lo diciamo più, ma quando l'Antico Testamento ci dice Dio non si vede faccia a faccia, dice questa cosa qua: non abbiamo con Dio lo stesso tipo di vivibilità e di visibilità che abbiamo con gli umani. Io c'ho qui davanti voi le vostre facce, vi vedo, no? E ho con voi un rapporto possibile, Dio no. Allora la scrittura però ci dice che c'è una cosa, un luogo specifico dove noi possiamo vivere e vedere Dio, che si chiama la gloria di Dio, e l'evangelista Giovanni ci dice che la gloria di Dio è Cristo, e Ireneo due secoli dopo ci dice che la gloria di Dio è l'uomo vivente. Cioè, nell'Antico Testamento la gloria è ancora un po' le apparizioni della Madonna, cioè un evento straordinario, una cosa che è la nuvola che fa tutto sto casino per cui quelli passano al Mar Rosso, no? Ha ancora il tono di una sacralità, di un evento eccezionale. Nella vita quotidiana siamo da soli, poi Dio compare sul Sinai piuttosto che, no? E molti cristiani vanno ancora alla ricerca di questo modo di incontrare Dio, sia nelle sue forme più estreme, seguendo tutte le apparizioni possibili e immaginabili, sia nelle sue forme quotidiane: se non posso andare in chiesa, non lo trovo Dio, no? È la forma veterotestamentaria, ci va una gloria speciale. Ma in Cristo ci viene detto, e Cristo ce lo dice qui prima di morire in modo molto chiaro, che lui è la gloria di Dio, che lui è il luogo dove Dio si incontra. E di lui noi abbiamo la narrazione della sua vita nell'Evangelo e l'Eucaristia. E Ireneo, che aveva capito abbastanza bene la storia, dice: per questo la gloria di Dio è l'uomo vivente. cioè l'esperienza della nostra vita incontrata davvero, è il luogo dove noi rendiamo vivibile e visibile l'esperienza con Dio. Dopo Ireneo ci siamo un po' precipitati verso il basso e abbiamo trasformato questo in una lettura morale, e cioè la nostra vita è il luogo dove noi siamo coerenti con il fatto di aver incontrato Dio, che è diverso. Spero di essere abbastanza chiara, perché un conto è dire lì lo incontro, lì io vivo il mio rapporto con Dio, e un conto è dire lì sono coerente con il fatto di averlo incontrato. Allora, che cosa dice Gesù? Dice: è venuta l'ora, siamo al dunque. L'ora di Gesù nel Vangelo di Giovanni è il kairos, il momento favorevole, il momento decisivo. È venuta l'ora, glorifica il tuo figlio, cioè rendi il tuo figlio il luogo dove tu puoi essere incontrato, rendi vivibile e visibile l'incontro con Dio. Se volete lo trasformo ancora: quello che noi tendiamo a immaginare come il mio rapporto personale con Dio, che sarebbe una cosa che avviene dentro nel mio cuoricino, che è fatto di una serie di pratiche devote per cui devo avere silenzio, tempo per pregare, eccetera, tutte queste cose vanno benissimo, se ce le ho, riesco a averle, meglio, perché ci fa bene alla salute staccare un po' il casino, meditare un attimo, rallentare i ritmi, fa bene a chiunque, fa bene alla psiche, eccetera. Ma detto ciò, la questione non è quella. Cioè, il mio rapporto personale con Dio è nella mia vita com'è, è nel mio essere vivente, e è nell'essere vivente di Gesù, perché lì è la gloria. E dunque non è che io possa avere un rapporto con Dio e me lo tengo per me, e non c'è un rapporto col mondo pubblico, con quello che accade fuori, no? Quella cosa, ma io credo un po' a modo mio, no? È una, di per sé è una cosa tenera, ma è una sciocchezza. Perché se il mio rapporto con Dio è nella mia vita, non c'è il modo mio, c'è la mia vita, c'è la gloria che gli altri incontrano nella mia vita oppure no, e c'è il mio farmi carico della vita degli altri oppure no. E per di più lui dice: in questo tu hai dato potere al figlio perché gli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato, e questa è la vita eterna, che conoscano te. E qui c'è questa cosa, no? Gesù ha un potere speciale che noi non abbiamo. Dio ha dato al suo figlio un potere che a noi non è dato nemmeno nella nostra configurazione a Cristo, e questo potere è di darci la vita eterna. Anche qui questa parola ci suona, gli angeli, le nuvole, eccetera, dopo la morte, tutto quel mondo lì. In realtà più volte abbiamo detto che la vita eterna non è questa cosa qua, è anche questa cosa qua, ma è innanzitutto non solo una vita in lunghezza, ma una vita in larghezza, no? E non essere tutti lì, il non essere esauriti dalle gioie, dai dolori, dalla fatica, da quello che capisco, da quello che non capisco, dai dubbi, dalle decisioni, dal mio essere lì dove sono, no? L'esperienza della vita eterna è che c'è un pezzo in più, sempre, in ogni momento, anche nel mio più atroce dubbio, anche nella mia più grande sofferenza, c'è un altro pezzo, una eccedenza, che è come Dio mi vede, conoscere te, come Dio mi vede, in cui io posso mettermi a vivere, e questa distanza mi salva, perché non annego mai nel luogo dove sono. Ovvio, non è banale. Nella nostra vita quotidiana non è banale, perché in realtà noi tendiamo a essere tutti lì. Se siamo contenti, a essere tutti contenti, se stiamo male, a stare tutto male. Se non sappiamo deciderci, essere tutti ansiosi, no? E l'esercizio di trovare questa eccedenza, che i vari santi hanno chiamato in tanti modi, l'indifferenza di Sant'Ignazio, piuttosto che eccetera eccetera. Allora, questa è la vita eterna, che conoscono te, cioè mettersi nel grembo di Dio per vedere come Dio vede le nostre vite. E dunque, secondo il versetto 2 del Salmo 2, colui che sta nei cieli se ne ride. Guardare quel pezzo della nostra vita per quello che è, sorridendo, no? Dal punto di vista di Dio. E c'è un ultimo elemento in questi 5 versetti, poi vedrete che corriamo un po', che è questo scambio: io ti ho glorificato, ora Padre glorificami con quella stessa gloria che avevo presso di te. Cioè tutta questa roba qua non accade se non secondo la logica dello scambio, nessuno se lo può dare da solo, è come la tristezza che ti fa comprarti un regalo da solo, perché un regalo è bello se uno te lo regala. E uno dice, vabbè, però se non lo incoraggio un po', no? Se non lo metto sulla strada giusta, sì, è vero, però, come dire, metà della poesia di un regalo è perduta se l'altro non ha scoperto quello che volevi, forse quello che non sapevi nemmeno di volere, no? E non te l'ha regalato, no? E certo, se io ho bisogno di una cosa me la compro, va bene, ma non è un dono questo, è un'altra cosa, no? La logica del rapporto con Dio è una logica di scambio, no? Abbiamo detto tante volte, nella liturgia c'è sempre botta e risposta, perché è proprio l'esperienza concreta che nessuno da solo basta, che anche quando reciti le lodi da solo, come uno scemo, fai la domanda e dici la risposta, no? Perché mostri che nessuno basta da solo, no? E che ciò che è ricevuto diventa benedizione. Che tutelando i tuoi diritti che tutelo i miei. Capisco che questo, ad esempio, in un tempo come questo è abbastanza sconvolgente, perché tutto ci spinge a dire che dobbiamo ognuno tutelare se stesso e che ogni tutela dell'altro è un impoverimento. Però la logica è quella dello scambio. Ok. Salto un po' di cose perché appunto il testo è lungo, ma magari ve lo leggete con calma. Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato nel mondo, erano tuoi, li hai dati a me ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, eccetera, hanno creduto che tu mi hai mandato. Come dire, lasciato il titolo, la prima cosa si sofferma su questo scambio, se volete lo dico in termini più tranquillizzanti, sull'esperienza trinitaria, no? Il rapporto tra Gesù e il Padre, sicuramente l'avete sentito dire in 100 omelie, no? Solo che anche lì poi non sappiamo mai bene cosa vuol dire. Allora, vuol dire che nella Trinità unità e differenza fanno parte della perfezione. Proprio il discorso che siamo andati facendo, che identità, appartenenza, differenza, non è che dice, ok, Dio è uno, quindi è perfetto, quello che è diverso da Dio non è perfetto. No, Dio è uno ma è anche trino, e quindi quello che è un po' diverso da Dio è anche Dio, e sta in relazione con Dio, e fa tutto parte della perfezione. Sia chiaro, così gli viene bene solo la Trinità. Cioè, per noi... che differenza e relazione facciano parte della perfezione solo nell'ultimo giorno, lo riceveremo da Dio, però di per sé ci abbiamo quel modello lì. Il modello non è di un Dio uno, ma di un Dio uno e trino, cioè di un Dio in cui la relazione tra Gesù e il Padre, il loro essere uguali e contemporaneamente diversi, è segno di perfezione, è il luogo della perfezione. E quindi da questa logica di scambio, in cui lo scambio non è sono umiliato perché devo ricevere da te qualcosa, ma è il più alto luogo della perfezione possibile, Gesù dice: io prego per loro, non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato, perché sono tuoi, tutte le cose mie sono tue, le tue sono mie, io sono glorificato per loro. Io non sono più nel mondo, e se invece sono nel mondo io vengo a te, custodiscili nel tuo nome quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Forse comincia a capirsi un po' meglio, a perdere il tono da linguaggio pio, no? Cioè, tutto questo discorso del mondo, non il mondo, custodiscili, eccetera. Gesù dice al Padre: ok, dato che questa faccenda qua, che differenza e relazione sono perfetta comunione, perfezione solo in noi, allora non gli viene tanto bene e io me ne sto andando, qua c'è bisogno che qualcuno gli tenga una mano sulla testa, perché possono anche loro essere una cosa sola come noi e rimanere distinti uguali dal mondo, cioè accettare la loro differenza dal mondo non come un insulto, come un errore né loro né del mondo. Quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome. Dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Cioè, guardate la delicatezza del ragionamento. Gesù dice al Padre: ok, di per sé potevo andarmene, veniva lo Spirito Santo, che era l'ennesima differenza di Dio che si prende cura di noi, no? E che ancora oggi si prende cura di noi negli amici che incontriamo, nelle cose che accadono, eccetera. Dio che si prende cura di noi, nello Spirito Santo. Ma Gesù, prima di andare via, mentre ancora nel mondo, dice queste cose perché abbiano in sé la pienezza della gioia. Perché è brutto non sapere, e perché ci verrebbe l'ansia, perché avremmo paura di confonderci di fronte a questa necessità di lavorare su noi stessi, sulla nostra vita, sullo spessore della nostra vita, sull'identità, sull'appartenenza, non prendendo niente di tutto ciò troppo sul serio. Ci tremano le vene ai polsi. E allora, mentre Gesù è ancora nel mondo, dice quello che sarà il suo messaggio del risorto, che abbiamo sentito tante volte in questa settimana, che sentiamo domani a messa: non abbiate paura. Per questo il messaggio del risorto è sempre questo: non abbiate paura. Dio ha cura di voi, vi custodisce, non abbiate paura. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca. Beh, qui ci sarebbe poi da fare un ragionamento abbastanza interessante su Gesù che c'è e Gesù che non c'è. Cosa vuol dire che Gesù non c'è? Noi siamo molto abituati, giustamente, la Chiesa ha molto insistito dal 1500 in poi, che nell'Eucaristia Gesù c'è. Ed è vero, Gesù c'è nell'Eucaristia, Gesù c'è nei poveri, Gesù c'è nella liturgia, ma c'è, ancora una volta, secondo la logica della gloria. Ribadisco, non telefona, non ha il cellulare, non manda le mail, non scrive sms, cioè c'è in un modo, come noi diciamo che coloro che amiamo e sono morti in Cristo ci sono. Certo ci sono, però io per 54 anni ho avuto con mio padre un tipo di rapporto secondo delle formule, dei modi, le parole, i gesti, gli sguardi, eccetera eccetera, il cucinare, lo stirare, e adesso da un po' di tempo devo imparare ad avere con lui un altro tipo di rapporto, che non vuol dire che lui non c'è, però c'è in un altro modo, e non è banale imparare ad avere con loro un altro tipo di rapporto. E allo stesso modo Gesù c'è, certo non ci lascia soli, ma c'è in un altro modo, non è sulle nostre strade, non fa miracoli, non insegna, e dobbiamo imparare ad avere con lui il rapporto che abbiamo con i sacramenti. Ultima cosa, diciamo, no, penultima, consacrali nella verità. Questa è la grande preghiera che Gesù fa: consacrali nella verità. E qui, come sapete bene, credo, questo piccolo versetto è stato usato tanto e tanto male, no? Nel corso della storia della Chiesa, era il motto degli inquisitori, il motivo per cui venivano torturati quelli accusati di eresia o le streghe, no? Ancora oggi è un modo di esercitare un potere di controllo, no? Può essere tante cose, no? A me sembra che qui, in questa logica, è soprattutto l'invito a non avere paura, perché chi cerca seriamente la propria verità in buona coscienza prima o poi troverà Dio, perché il Signore ci ha consacrato nella verità, e per questo noi possiamo non avere paura. Non ci possiamo sbagliare. Se siamo onestamente credenti, possiamo fare molte cose sbagliate, ma non ci possiamo sbagliare. Siamo consacrati nella verità, che vuol dire che se onestamente cerchiamo la verità di noi, della nostra vita, dei nostri rapporti, del nostro rapporto con Dio, da qualche parte, in qualche modo, prima o poi ci arriviamo. Non perché siamo bravi, ma perché siamo predestinati a questo. E non c'è modo di sfuggire a questo benedetto destino. Siamo consacrati nella verità. Ora, chiaro, a volte la Chiesa ha interpretato questo come un dato di partenza. Siamo consacrati nella verità vuol dire c'è un elenco di verità e tu devi mettere la firma sotto. Noi oggi comprendiamo un po' meglio che essere consacrati nella verità è un dato di arrivo, ed è, possiamo fare strade molto diverse, anche perderci, girare nel bosco molto lungo, ma sappiamo con certezza che arriveremo a quelle verità. Chiaro che è un po' diverso, no? perché questa seconda idea, cioè che la verità è alla fine, non all'inizio, dice tutta la tolleranza delle molte strade diverse che si possono fare. E ultimo ancora, alla fine infatti Gesù riprende nel Vangelo di Giovanni questo tema della gloria: la gloria che tu hai data a me io l'ho data loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Il luogo della gloria è il luogo dove si vede che Dio ci ama. Per questo, senza falsi iranismi, ma la tradizione ci ha sempre detto che i cristiani dovrebbero essere un po' contenti, che chi incontra un cristiano dovrebbe incontrare una persona non troppo stressata, uno che è un po' contento della propria vita, che è una vita amata. E anche da questo punto di vista mi sembra che il nostro farci carico della storia del mondo in modo sacerdotale davanti a Dio sarebbe in primo luogo smettere di essere un po' questi uccellacci del malaugurio che sperano sempre che a qualcuno gli venga un coccolone così si converte, e invece provare a essere un po' contenti della nostra e dell'altrui vita. Don Mario Picco, che molti di voi hanno conosciuto, diceva sempre che a un cristiano, se uno gli dice sei stupido, un cristiano dovrebbe rispondere però hai una bella voce. E trovo che era un criterio molto semplice ma molto reale, no? Imparare a nutrire il bene e la benedizione, a riconoscerlo anche quando è un piccolo frammento e addirittura non è intenzionale, e quello che è intenzionale forse è il male, ma questo è il luogo dove riceviamo la gloria. Bene, mi fermerei qui.